Cominciamo con una preghiera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Col lume celeste, Signore, previenici sempre e dovunque, affinché contempliamo con sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero di cui tu ci hai voluto partecipi, per Cristo nostro Signore. Amen.
Un paio di avvisi per cominciare. Il gruppo Calamosco, che stasera doveva tenere la serata, è in fase di costruzione, per cui vi tocca di accontentarvi di me e basta, perché per il momento non ce ne sono altri. Un'altra cosa, ho pensato di non leggere, di non dare lettura della Passione, perché altrimenti leggiamo quella, poi dopo andiamo a casa, perché abbiamo già finito. Non è solo l'unico motivo, tenete presente che la liturgia del Venerdì Santo è così dal VII secolo, quindi sono sicuro che tutti quanti sapete la Passione a memoria, per cui ho pensato di evitare di leggerla e di partire immediatamente a parlarne un attimino, provando di segnalare qualche punto. Tenete presente che non potete pensare a un discorso esaustivo, perché la Passione, soprattutto quella di Giovanni, è impossibile svilupparla in questo modo, quindi qualche punto giusto per cercare di analizzarla un pochino. Credo che tutto sommato l'immagine più bella che si potrebbe dare della Passione di secondo Giovanni è quella del crocifisso che abbiamo in chiesa, un crocifisso con gli occhi aperti e una corona regale sul capo, non una corona di spine, ma una corona regale. Nel momento in cui muore Gesù viene proprio innalzato come re ed entra nella sua gloria. E tutti i viventi guardano a lui, perché lui attira tutti a sé. Quello di cui ci occupiamo stasera è praticamente la parte centrale del secondo libro del Vangelo di Giovanni, quello che è chiamato il libro dell'ora. Sono i capitoli 18 e 19. La Passione ha praticamente cinque parti, di cui due vengono considerate marginali e sono la prima e l'ultima, che fanno un po' da cornice, sono tutte e due ambientate in un giardino chiuso, tant'è vero che Gesù, quando sente arrivare la folla, esce dal giardino e dice, chiede chi cercate, alla risposta dice sono io, e sappiamo bene che c'è l'episodio in cui tutti cadono per terra sentendo quel nome che è il nome con cui Dio si è presentato. Ma l'episodio in sé a me ha fatto pensare di più al discorso del buon pastore. Gesù dice se cercate me lasciate che questi se ne vadano, e i riferimenti che mi sono venuti in mente sono proprio al capitolo 10 del buon pastore che dà la vita per le sue pecore, e al capitolo 17, quando nella preghiera sacerdotale dice non ho perso nessuno di quelli che mi hai affidato tranne il figlio di perdizione, perché si crede adempissero le scritture. In questo modo Gesù si consegna spontaneamente, non viene arrestato. Secondo la lettura che dà l'Evangelista Giovanni, Gesù si consegna spontaneamente al suo destino, a quello che è al confronto con l'avversario, che sappiamo perché è venuta la sua ora, solo per quello, cioè in quel momento e non prima Gesù può consegnarsi in mano agli altri. L'aveva detto nel Vangelo, non nessuno mi prende la vita, sono io che la consegno e posso riprendermela. C'è anche un'altra considerazione che mi è venuta in mente: la gente che è venuta ad arrestarlo è armata come negli altri Vangeli, ma in più si dice che ha con sé lanterne e fiaccole per illuminare quella notte, quella stessa notte di cui abbiamo sentito parlare quando Giuda abbandona il cenacolo ed esce. Fuori era notte, quella notte deve essere illuminata perché in questo momento è l'ora vostra, il potere delle tenebre, la notazione che troviamo sul Vangelo di Luca. Il primo episodio, diciamo, veramente importante, almeno secondo gli esegeti normali, è l'interrogatorio davanti ad Anna. È un episodio che è diviso in vari quadri che si susseguono senza soluzione per dare l'impressione immediata della contemporaneità. Abbiamo l'interrogatorio vero e proprio di Gesù, ma è inframmezzato dagli episodi del rinnegamento di Pietro. Questo è proprio un espediente per indicare la contemporaneità e per far capire che le cose si svolgono contemporaneamente, perché Gesù all'interno è interrogato da Anna e Pietro fuori nello stesso tempo, proprio qui in contemporanea lo rinnega. Quando viene interrogato sul discepolato, sei tu suo discepolo, Pietro lo nega. Gesù all'interno è interrogato sulla stessa cosa, è interrogato sul discepolato, sui suoi discepoli, sul suo insegnamento. L'effetto che se ne ricava è ovviamente per il discepolato devastante, perché Pietro nega di essere discepolo e soccombe alle domande che gli vengono rivolte, mentre dentro Gesù, molto ironicamente, dice: perché interroghi me? Chiedi ai miei discepoli, loro sanno che cosa ho detto. Sanno che cosa ho detto, infatti fuori, e sanno talmente che cosa ho detto che rinnegano di averlo mai conosciuto. Il discepolato in questo modo ne esce a pezzi, e ovviamente anche la figura di Pietro, che sicuramente è diversa da quella che poi troviamo negli Atti nel giorno di Pentecoste. Forse Pietro poteva evitarla, quella figura, perché nel capitolo 13, quando chiede a Gesù: Signore, dove vai? Gesù gli dice: dove vado io tu non puoi venire per il momento, mi seguirai più tardi. Forse se gli avesse dato retta avrebbe evitato di trovarsi in una situazione che in quel momento non aveva la forza di gestire. Infatti è proprio per quello che gli era stato detto: dove vado io tu per il momento non puoi venire. Così invece Pietro, forse per vedere come sarebbe andata a finire, come dice nel Vangelo di Matteo, si espone a una figura che poi è un oscuramento totale veramente, ed è in quel momento la fine del discepolato. Poi in realtà sarà diversa la cosa. L'altro episodio che abbiamo, un altro episodio focale, è il processo davanti a Pilato. Ed è il secondo episodio veramente centrale. Anche in questo caso ci sono diverse scene che compongono il processo, che sono determinate dai movimenti di Pilato, che entra ed esce in continuanza, esce ed entra in continuazione dalla sua residenza per andare incontro ai giudei che, come sappiamo, non vogliono contaminarsi, quindi non entrano nel pretorio. Possiamo dividere l'episodio in due parti, ma abbiamo comunque un tema unico, che è quello della regalità. Tutto il filo del discorso che si svolge sia fra Pilato e i giudei che fra Pilato e Gesù riguarda proprio quello. Sei tu il re dei giudei? È la prima domanda. Si parla già di re e di regno. Gesù a un certo punto gli risponde: il mio regno non è di questo mondo. Più avanti ancora abbiamo i giudei che gridano a Pilato per superare gli scrupoli del governatore: chiunque si fa re si mette contro Cesare. Fino ad arrivare al momento culminante, quando Pilato lo presenta: ecco il vostro re, via via crocifiggilo, metterò in croce il vostro re, non abbiamo altro re che Cesare. Non è un argomento da poco, è un argomento che porta un popolo sobillato dagli anziani dei capi a pretendere una condanna che loro non potevano comunque applicare, che è già decisa praticamente fin dall'inizio, se è vero, come si è detto spesso, che tutto il Vangelo di Giovanni si svolge in chiave giuridica. Fin praticamente dal primo interrogatorio di Giovanni Battista, dopo il battesimo al Giordano, quando vanno a chiedergli se sei tu il Messia o se dobbiamo aspettare un altro. Non ci sono solo i dialoghi a parlare di regalità. Se leggiamo bene il Vangelo scopriamo che un particolare che è presente anche nei sinottici rimane per tutto il tempo del viaggio fino al Calvario. Quando facendo un passo indietro andiamo un attimo ricordando che ricordiamo al discorso di Caifa al Sinedrio, quando dice che è meglio che un uomo solo muoia per il popolo, e l'Evangelista scrive che fa una profezia. Al capitolo 19 Gesù viene vestito per burla con abiti regali. Proseguendo nella lettura, a differenza degli altri Vangeli, i soldati non lo svestono per rivestirlo dei suoi abiti, che pure saranno comunque presenti sul Golgota, e l'effetto è sorprendentemente ironico e profetico allo stesso tempo. I soldati non sanno quello che dicono o quello che fanno, ma senza coscienza profetizzano, in questo caso in modo non verbale. I soldati pensano di deridere Gesù, ma nel loro gesto Giovanni vede una confessione involontaria della realtà. Non gli fanno mai togliere le vesti regali. Gesù viene, fa tutta la Via Dolorosa vestito da re. Un re da burla? Può darsi. Per i soldati, però, senza rendersene conto, offrono una confessione involontaria. Gesù è re. Nel momento in cui muore, Gesù è re. Giovanni, infatti, dice che Gesù è innalzato sulla croce. Io vi dico subito, le citazioni dal greco ve le do per così come le ho lette, perché ovviamente il greco non lo so. Comunque il verbo che usa Giovanni può significare tirato su, esaltato o collocato sul trono. Quindi quell'innalzamento è già un collocarlo sul trono, quindi è un riconoscimento della sua regalità. Ecco, e arriviamo al Golgota. Il Golgota è diviso in cinque episodi al suo interno. Si svolge tutto sul Golgota, ma ha inizio praticamente con l'iscrizione che viene posta sulla croce, l'episodio della tunica, l'episodio della madre e del discepolo amato, la morte di Gesù e il fianco aperto, il colpo di lancia. L'Evangelista è interessato a chiarire che cosa significano questi fatti per quelli che sono i destinatari del suo racconto. I discepoli, coloro che credono in una parola, la Chiesa, si comincia partendo con un morte per, lo troviamo diverse volte nel Vangelo. Al capitolo 6 dice: il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Il buon pastore dà la vita per le pecore. Tradotto in termini semplici, Gesù offre la sua esistenza umana perché in conseguenza di quel gesto il mondo abbia la vita di Dio. Questo è il modo corretto di leggere la passione secondo Giovanni che l'ha scritta. Ecco, parlando dell'iscrizione sopra la croce, dobbiamo partire da un presupposto che riguarda il Vangelo in quanto tale. Il Vangelo di Giovanni è stato scritto intorno alla fine del primo secolo, quando il Tempio non c'era più, quindi praticamente insieme alla distruzione del Tempio erano sparite la maggior parte dei movimenti religiosi o pseudotali che erano presenti. Di fatto a quel tempo ne erano rimasti soltanto due, i giudeo-farisei, che si stavano riorganizzando all'interno delle sinagoghe e cercando di salvare l'unità e la dottrina dei padri, e i giudeo-cristiani, che però erano entrati in rotta di collisione da un po' di tempo con i farisei, per cui non potevano più entrare nelle sinagoghe dalle quali erano stati scacciati. E nel Vangelo di Giovanni troviamo anche due domeniche fa, nell'episodio del cieco nato, che a un certo punto viene cacciato dalla sinagoga proprio perché si professa discepolo di Gesù. Questo era una cosa che era diventata abbastanza frequente e aveva appunto portato a una separazione netta dei due. Giovanni, quando scrive il suo Vangelo, praticamente il Vangelo viene nella forma scritta portato ad Efeso, che è una città cosmopolita ma soprattutto di lingua greca. In effetti il Vangelo non si rivolge più ai soli ebrei, ma deve essere comprensibile per tutta la comunità che fa capo a quelli che abitano da quelle parti. Ecco, questo ci permette di capire meglio lo spirito con il quale Giovanni racconta l'episodio dell'iscrizione sopra la croce. Lui non si ferma mai alla superficie, ma scende sempre a cercare una realtà spesso nascosta. L'evangelista parla di Pilato, gli mette sulla bocca: sono io forse giudeo? Quindi Pilato è chiaro, è un non ebreo, un gentile. Ricordiamo anche che Gesù aveva detto: quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Giovanni vede in Pilato l'inizio dell'attrazione universale. Gli uomini sono attratti dal crocifisso, tutti gli uomini, ebrei e gentili. Ecco, forse inconsapevolmente Pilato dichiara che Gesù è veramente quel Messia che Israele aspettava. Teniamo presente che compone l'iscrizione, si rifiuta assolutamente di cambiarla, anche quando gli viene richiesto, proprio perché dice alle genti che Gesù è sì il Messia di Israele, ma anche e soprattutto il Salvatore del mondo. Se ci fate caso, nel testo si cita che l'iscrizione è scritta in tre lingue, ma il greco, che è l'ultima di quelle citate, è l'unica della quale c'è il testo completo. È un'altra prova che il Vangelo non è più diretto a una comunità ristretta, ma deve essere per tutta la comunità cosmopolita che deve essere in grado di capire. È nella lingua che in quel momento è quella più conosciuta, quella che parlano tutti, gli stessi romani, fra di loro parlano il latino, ma con la gente sono costretti a parlare il greco perché è l'unica lingua con la quale si capiscono. Ecco, passiamo alla divisione delle vesti. È un titolo che viene utilizzato dalla Bibbia, ma forse l'episodio andrebbe chiamato diversamente, anche perché a Giovanni interessa soprattutto il discorso che riguarda la tunica. È un interesse diverso anche perché la tunica viene nei sinottici raccontano l'episodio della divisione senza menzionarla. Giovanni invece dice: tunica senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Da questa particolarità, la mancanza di cuciture, quindi partiamo da un'azione non fatta, che è il dividerla, lo stracciarla, prende avvio l'interessamento dell'evangelista. Ricordiamo, tessuto dall'alto, per Giovanni dall'alto è la provenienza del figlio dell'uomo. Si è provato di spiegare la cosa dicendo che la tunica rappresenta l'abito del sommo sacerdote, ma sembra che sia molto più convincente vedere la tunica come un'immagine ecclesiologica, un'immagine di comunità. La tunica è tessuta tutta ad un pezzo, è la comunità messianica, la comunità del Messia. La Chiesa, anche se Giovanni non usa quella parola che non conosce. Quella tunica non spezzata, non stracciata, rappresenta la comunità di Gesù, comunità dei discepoli che è unità, come ricordiamo dal capitolo 17, dove ricorre spesso proprio il discorso perché siano uno. Ecco, la tunica rappresenta questo, l'unità costituitasi in forza della morte di Gesù. Chi guarda con fede il crocifisso è accolto in quell'unità. Io e il Padre siamo una cosa sola. La morte di Gesù è sorgente di unità degli uomini, accolti nell'unità che esiste tra Padre e Figlio. Così arriviamo al terzo episodio, che è la consegna del discepolo alla madre e della madre al discepolo. E qui notiamo una grossa differenza rispetto ai sinottici. Gesù non è da solo sul Calvario. Non ci sono dialoghi con i ladroni, non ci sono insulti o presi in giro da parte dei farisei, ma ci sono il discepolo amato, la madre del crocifisso e alcune altre donne. Gesù si rivolge alla madre e al discepolo con la parola ecco, ma se ci pensiamo dal greco è un imperativo del verbo vedere, una formula di rivelazione, vedi, guarda. È un invito fatto ad un'altra persona a guardare in modo profondo, in modo diverso, qualcosa della quale fino a quel momento non ci si è accorti, un disvelamento del senso di una realtà che è davanti agli occhi ma di cui non ci si è accorti. Riflettendo bene su quelle parole ci si accorge che in tutto il Vangelo Gesù chiama Maria sempre solo donna, non usa mai il termine madre, né tantomeno il suo nome. E anche questa volta Gesù la chiama donna e le dice ecco tuo figlio, poi si rivolge al discepolo e usa invece per la prima volta la parola madre, ma non dice mia madre, dice tua madre. Ecco, questa è una rivelazione. Maria avrebbe potuto tranquillamente rispondergli come mio figlio, sei tu il mio figlio, ma appunto le frasi sono rivolte a scoprire qualche cosa che non è visibile agli occhi della carne, ci vuole qualcos'altro, e ai due vengono consegnati in questo modo ruoli sconosciuti e inimmaginabili fino a quel momento. Per l'Evangelista in questo episodio c'è la nascita della comunità, la nascita della Chiesa. Quindi a questo punto possiamo veramente affermare che Maria rappresenta la figlia di Sion, la figlia di Israele, quindi il popolo dell'antica alleanza, ma arrivato alla soglia della nuova, ad un momento decisivo della sua storia, perché da questo momento deve accogliere tutti i discepoli di Gesù, anche quelli che verranno dalle genti. Giovanni, peraltro, è il prototipo di tutti i discepoli di Gesù, di tutti coloro che sono costituiti discepoli, discepoli perché destinatari dell'amore di Gesù. Discepolo amato non è più un titolo riferito a Giovanni, è piuttosto che ad altri, è la caratteristica che identifica tutti i discepoli. Arriviamo all'episodio della morte. Nei versetti che vanno dal 28 al 30 del capitolo 28 abbiamo ripetuto tre volte il verbo compiere, compiuto. Affinché si compisse, è compiuto. Lo stesso verbo l'abbiamo trovato al capitolo 13. Li amò fino alla fine. Ecco, ci si chiede di quale compimento si parla. È sicuramente un compimento dell'amore e è altrettanto sicuramente un compimento del disegno di salvezza, che alla fine è un compimento d'amore anche questo. C'è un altro particolare nel racconto della morte che lascia pensare e che è molto importante. La nuova traduzione dice «E chinato il capo consegnò lo spirito». Giovanni usa un termine che in greco è stato coniato apposta perché aveva bisogno di una parola che potesse permettergli un doppio significato. Uno è ovviamente quello più banale del morire, esalare l'ultimo respiro, ma lui aveva in mente un significato più profondo. Per lui la Pentecoste inizia qui, con Gesù ancora vivo. Nel momento della morte Gesù emette il respiro rendendo concreta la comunicazione dello Spirito. Guardando la sequenza descritta non siamo di fronte a una morte normale, emesso l'ultimo respiro Gesù si accascia. Gesù piega la testa nel pieno possesso delle sue facoltà, si piega ed emette lo spirito, lo emette su quelli che sono sotto. Non siamo di fronte a uno spirito che se ne va e la testa cade, ma la testa si piega verso quelli che sono sotto, la madre, il discepolo e le altre donne, e a loro consegna lo spirito. È di nuovo un racconto di Chiesa. La comunità di Gesù è essenzialmente una comunità animata dallo spirito. Questo è il dono che la costituisce tale, ricevuto in questo luogo, lì sul Calvario. Ho quasi finito. Arriviamo al colpo di lancia. è un racconto che ha inizio anche lui con un'omissione, qualcosa che non viene fatto. I soldati arrivano con l'ordine di spezzare le gambe per accelerare la morte ai condannati. Ma di fronte a Gesù già morto omettono di fare quanto dovuto. Si giustifica così la prima citazione: non gli sarà spezzato alcun osso. Un'azione non compiuta fa sì che Giovanni veda in Gesù il giusto dei salmi, quello al quale Dio promette non ti sarà spezzato alcun osso. Gesù viene così presentato come l'agnello pasquale, per il quale è prescritto che non gli venga spezzato alcun osso. Quell'agnello di cui ha parlato Giovanni il Battista, rendendogli testimonianza dopo il battesimo. Abbiamo anche la seconda azione, che è il colpo di lancia. Gli aprono il fianco, dal quale escono sangue ed acqua. Sono due elementi inscindibili, ma a ben vedere il secondo è molto più importante per l'Evangelista. E ci troviamo anche qui di fronte a una citazione, la citazione che è presa dal profeta Zaccaria, al capitolo 12, versetto 9, ma che per comprenderla bene bisogna leggerne un pochino prima e arrivare fino al versetto 1 del capitolo 13. Al versetto 10 del capitolo 12 si legge: riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione. È un'immagine che ci racconta acqua versata, ma quest'acqua in realtà è lo spirito. Leggendo il versetto 1 del capitolo 13, acqua zampillante che lava peccato ed impurità. Nella Bibbia l'acqua è spesso l'immagine dello spirito. La citazione parla di una sorgente che sgorga per gli abitanti di Gerusalemme, una sorgente che in realtà è lo spirito. A quella l'Evangelista, oltre alla citazione di Zaccaria, l'Evangelista, oltre alla citazione di Zaccaria, si sarà ricordato anche delle parole che Gesù ha pronunciato nell'ultimo giorno della festa delle capanne. Se prendiamo il capitolo 7, dal 37 al 39, leggiamo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Anche qui tutto l'episodio per Giovanni è considerato eminentemente ecclesiologico, perché insiste fortemente sul tema dello spirito. Come abbiamo già detto, la Pentecoste comincia con la morte. Gesù diventa il luogo, la situazione, la fonte dalla quale lo spirito viene effuso nel mondo. Il racconto termina con la sepoltura. È la sepoltura di una persona importante, per chi se ne incarica e lo si vede, gli aromi, il sepolcro nuovo, nel quale nessuno era ancora stato sepolto, un giardino vicino. Anch'esso, come quello in cui è iniziata la storia, è chiuso. Nel capitolo 20 scopriamo che Maria Maddalena scambia Gesù risorto per il custode del giardino. Non si parla di tomba sigillata, non c'è la pietra che viene rotolata, la troveremo nel racconto della resurrezione, ma qui non c'è. Qui c'è soprattutto la fretta di cancellare ogni traccia del dramma per fare posto alla festa che comincia, e che comincia con l'imbrunire, quindi è a breve tempo. E così tutto finisce. Nella celebrazione del Venerdì Santo cala il silenzio. È un silenzio che durerà poco più di 24 ore, come ben sappiamo. Io questo ho dato sperando che poi ci siano spunti per una discussione, non soltanto la mia relazione vasta.
Peccato che non l'hai letta la passione.
Non l'ho letta perché avevo paura di finire troppo in là con il tempo, l'ho detto prima, proprio perché avevo paura di occupare troppo tempo a leggere la passione e poco per, dopo per poterne parlare. L'ho detto, anche da, parto dal presupposto che tutti quanti la conosciamo molto bene, anche perché come dico, quando ho cominciato a cercare qualche cosa ho scoperto che è dal VII secolo che il rito prevede sempre la passione di Giovanni, quindi sì, dopo 1400 anni penso che dovremmo averla imparata per bene. D'accordo, comunque...
quando parlava della crocifissione, del sangue e dell'acqua che scaturiscono dal costato. Stavo pensando, perché è già un po' di tempo che ripetendo il Cantico dei Cantici, e si diceva a un certo punto, sotto il melo ti ho generato, là dove ti concepì tua madre, là dove la tua genitrice ti partorì. Io mi chiedevo sempre, ma cos'è sto melo? Chi è la mia genitrice, mia madre? E poi dopo, prima però, nel Cantico dei Cantici, c'è una frase che dice il mio diletto è come un melo in pratica. E allora, è un po' quello che tornava con Don Giovanni quando diceva in pratica che alla fine la genitrice che ci ha partorito è Gesù in pratica, ritornava tutto ed era bellissimo, proprio perché quello che mi manca forse è proprio questa cosa qui. Questa consapevolezza che siamo generati di sotto, ecco, questa cosa qui è stata. E quindi facendo un po' risuonare tutto viene fuori che alla fine uno ci rimane un po' così, perché dice, mamma mia, che storia, in che storia siamo, una storia di grandi proprio di noi in pratica, e che non, certe volte non ce ne accorgiamo di questo amore, ecco, lo sentiamo un po'. Non lo sentiamo, oppure lo sentiamo qualche volta, però come dice poi il Corriere, dice c'è un tempo per cercare e un tempo per perdere. Io mi aspettavo c'è un tempo per cercare e un tempo per trovare, invece no, si dice subito perdere. In pratica c'è una volta un anno che è venuto a Imola a fare un incontro con io e diceva però la fede in effetti non so mica se ce l'ho, no? Certe volte mi sento impossessato, però dopo in pratica perdi la luce, è come se fosse proprio una cosa che non la riesci a trattenere, ecco, infatti non si trova proprio il Signore, ecco. Non ti trovi certi momenti e poi dopo ti scappi in tavola. E questa è un'esperienza che però sì, più ci stai dentro e più lo senti, più ci stai dentro più lo senti, più ci stai dentro e senti che c'è qualcosa in effetti di vero, ecco, di vero, anche perché il mio problema era quello quando venni io di nuovo a Don Giovanni, gli chiesi, ma Don Giovanni, io c'è? E lui mi disse, non mi rispose subito, No, io dovevo tampinarlo ancora, ma c'è Dio, lui non rispose mai. Ma... Dopo alla fine si era staccato, sì, se non ci saremmo noi, Però io quello che ho visto adesso, anche soprattutto in questo periodo, ho presentato anche questa comunità, che Io adesso non so se Dio c'è, però so che c'è qualcuno che lo ama, ecco. E quindi questo poi mi basta, cioè, se c'è qualcuno che lo ama, per quello, ecco, c'è.
Cioè, di quello che hai detto non c'è tutto, non ci sono tutte molte cose, ma questa cosa della, di mettere, di far sempre la citazione del buon pastore in questo momento, e cioè le cose che possono essere messe insieme, che vengono dette dal buon pastore, che vengono dette anche in questo, in questo brano della, sì, della passione. E poi quello che hai detto riguardo al capo, che Gesù ha chinato il capo, sì, certo che non è solo il fatto di, così, di, cioè non è solo la descrizione dell'ultimo momento della vita, come tu dicevi, ma anche proprio una cosa attiva che Gesù fa, quindi non è solo un abbandonare, ma è proprio una volontà di chinarsi sopra, sopra gli uomini, sopra anche quelli che non so, sono discepoli, le donne, il discepolo, le donne, e quindi tutta la Chiesa, tutta l'umanità. Sì, questo così è venuto in mente che no, è un po' mi è venuto in mente, anche se non è che c'entra, ma mi è venuto in mente quello che c'è scritto del popolo di Israele, che nei 400 anni della schiavitù di Egitto chiama, si rivolge a Dio, lo prega e finalmente tutto li ascolta, no? E si chiama su un certo popolo, lui manda Mosè e mette in moto tutta la liberazione, no? Del popolo. E così mi è venuto in mente questa cosa qui.
Io vorrei fare una piccola osservazione sul tema, insomma, un po' si travaglia, nel senso che pensando alla passione e al sacrificio del Cristo, come sottofondo ci si chiede se il Padre, che è amore, abbia proprio avuto bisogno di questo sacrificio umano del Figlio per redimere un peccato dell'uomo. E pensandoci, questa cosa che non sarebbe accettabile in nessun modo, in realtà è accettabile per un atto d'amore spontaneo del Cristo, che è quanto ha detto lei quando diceva: nessuno mi uccide, sono io che offro la mia vita. Quindi sono io che offro la mia vita per gli altri, e quindi è un atto d'amore spontaneo, non richiesto dal Padre, offerto dal Padre. E che cambia tutta la prospettiva, direi. E poi ci sarebbe il parallelo del sacrificio dell'ultima cena e del sacrificio della croce, cioè c'è un sacrificio precedente influente in cui Dio offre il suo sangue, il suo corpo, e anticipa il sacrificio reale della croce, insomma questa passione non si finisce mai di meditare.
Io approfitto di questa sera per proporre in qualche modo una piccola riflessione, nel senso che ogni anno quando arrivo alla Pasqua cerco di capire se c'è una parola che la caratterizza. Quindi contatto poi segnatamente dentro di me tutto il trigo e quindi tutta la ricchezza della parola di Dio e dei gesti contenuti nel trigo, mi raccolgo intorno a una parola che è un po' in qualche modo il titolo della Pasqua di quest'anno. Quindi ogni anno mi chiedo qual è il titolo di quest'anno, che Pasqua è questa, se dovessimo darle un nome come la chiameremmo. E quindi se volete pensarci mi fa piacere anche pensare ai prossimi tre giorni. Proviamo tutti a pensare. Io di solito evidentemente questo fatto lo colloco nel rapporto tra le parole di Dio e i segni della liturgia da una parte e dall'altra la vicenda che si sta vivendo, insomma, sia a livelli piccoli, sia a livelli grandi, cioè qual è la parola che in qualche modo mi trafigge di più, no? Quella che esce più fortemente da tutte le scritture, però appunto dico quest'anno, no? Nel senso che io ho avverto molto che la parola di Dio è la parola che Dio ci rivolge dentro nella nostra storia. E quindi, data questa storia che stiamo vivendo, che può essere di volta in volta una storia molto personale, molte volte questo titolo a me è uscito per come io in quel momento vivevo, altre volte invece è stato un tema molto più vasto, di carattere generale, qualche cosa che stava succedendo che si è imposto e che poi appunto però è diventata in qualche modo una parola biblica, insomma. Quindi se volete riflettere un po' su questo mi fa piacere, se posso la prossima settimana mi faccio un pochino di ritiro per preparare appunto la celebrazione del primo, va benissimo non cercarla io la parola, farmela dire da qualcuno. Perché il credo mi timorisce molto, no? Sì. Perché è così grande. E dentro corre il rischio di avere una sua rilevanza in sé. Però ho sempre cercato di dimenticare il fatto che poi davanti a questa meraviglia ci sono io, ci siamo noi. C'è la vicenda di questa umanità, viene celebrato l'umanità che è adesso, quella di adesso, che non è proprio quella dell'anno scorso, che sarà diversa quella dell'anno prossimo. Allora qual è l'annuncio evangelico che emerge dalla Pasqua di quest'anno? Tenendo conto che il testo che ci è stato proposto questa sera dalle osservazioni di Renzo è secondo me l'apice di tutta la scrittura, no? La passione secondo Giovanni io personalmente credo sia la vetta di tutta la grande avventura della parola di Dio, con tutti i problemi che porta con sé, anche con il fatto che oggi, dovendo poi celebrare due volte la liturgia, soprattutto due volte con questo testo terribile del libro di Ester, questa parola strana, così com'è, ecco, come si incontra con la storia di oggi, perché il fatto grosso è che quella parola verrà detta in quei giorni, a quelle ore, a quelle persone, e questo è un fatto assoluto, cioè la parola di Dio non è fuori dalla storia, è stata fuori, l'indica per conto suo, vuol dire quel che vuol dire, questo è il sospetto che ti mette sempre in qualche modo lo studioso, no? Che dice la parola vuol dire così, sì. Bellissimo, vuol dire così, però quella parola che dice così è detto a noi. Noi non siamo nella condizione dell'anno scorso. Allora, se si pensa che sono i giorni più importanti dell'anno per la fede, è chiaro che questo diventa un problema abbastanza bruciante.
Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie.